tutti dalle frequenze di Radio Raffaella 1 Montoro. Benvenuti a Radio Free Europe, spazio del martedì sera dalle 19 alle 20:30, che per la maggior parte si occupa di musica rock, ma che questa sera, come in altre occasioni, non rinuncia ad occuparsi anche di temi di attualità o comunque di interesse un poco più generale. E lo facciamo stasera parlando di scuola. Ai microfoni, come sempre, c'è il sottoscritto Renato Siniscalchi, che vi saluta e vi dà il buon ascolto. Alla regia l'impeccabile Raffaele Ingino. E stasera abbiamo un ospite graditissimo, la professoressa Erika Picariello. Buonasera, grazie.
Renato, maestra.
Maestra? Ah, maestra, bene, va bene. Dirigente scolastico, nonché membro del direttivo provinciale della FLC CGIL, cioè quindi del ramo dei saperi, diciamo così, della CGIL. E, ovviamente il tema della scuola è vastissimo e negli ultimi tempi, ormai da più di un anno a questa parte, grazie o grazie per modo di dire alla legge 107 cosiddetta della buona scuola, ha dominato un po' l'agenda politica e del dibattito pubblico qui in Italia. E riflettevo però, e questo ne vorrei subito per entrare in argomento con Erika, che ringrazio ovviamente per essere con noi, dicevo con Erika che praticamente, sebbene se ne sia parlato in lungo e in largo, molto spesso il dibattito è stato superficiale, ha corso un po' il rischio di restare nell'ambito, nelle pareti della scuola, quindi il mondo strettamente dei dirigenti, degli insegnanti soprattutto, e poi la classe quella che più viene colpita dalle varie modifiche che in questi anni si sono accavallate. Facendo proprio un breve excursus delle ultime riforme che sono passate diciamo negli ultimi anni, con particolare riferimento ovviamente a quella attuale della buona scuola che è ormai in vigore, io direi di partire così sulle generali, diciamo, che cosa diciamo ha portato di nuovo, sia in bene eventualmente e in male, rispetto alle precedenti riforme che sono succedute negli anni, che come sappiamo quasi ogni ministro praticamente ha fatto la sua riforma. C'è stato da Berlinguer a Gelmini, per parlare insomma anche degli opposti schieramenti politici, e adesso a quella diciamo un po' più da partito della nazione di Renzi, per essere un po' più diciamo in linea con i tempi. Partire quindi molto dalle generali: che cosa significa oggi attualmente e come ha impattato sul mondo della scuola, visto che tu sei un'operatrice, appunto sei stata di recente come dirigente, in passato come insegnante, ormai da anni nella scuola, quindi hai vissuto anche eventualmente anche sulla tua pelle questi vari avvicendamenti. Ovviamente parliamo molto del generale, poi entreremo più nello specifico su temi come l'ultimo concorso indetto e il referendum incipiente che ormai si avvicina.
Bene, allora inizio col dirti, tu mi dicevi si è parlato in maniera un po' superficiale,
almeno fuori dall'ambito della scuola. Io parlo di gente che dice vabbè sì, si parla della scuola, sono d'accordo, sono favorevole, in base a quello più al sentito dire che non entrando nel merito dei problemi, forse, almeno
intanto,
la mia impressione.
Ci sono intanto due ragioni. Intanto io penso che ognuno di noi abbia osservato il fatto che il governo abbia proceduto per spot, con una grande semplificazione della comunicazione, parlando alla pancia del paese. La pancia del paese dice che gli insegnanti sono dei dipendenti pubblici e quindi per questo sono dei fannulloni, diciamo, l'equivalenza è presto fatta. E questo è un dato che ha fatto buon gioco al governo. L'altro dato è la difficoltà dell'argomento, un argomento molto tecnico. Ogni volta che si parla di scuola è sempre difficile e complesso spiegare che cosa accade, perché bisognerebbe immaginare di avere dei prerequisiti comuni, un lessico comune. Allora tu mi diciamo inviti a una riflessione sulla linea, no, riformatrice,
sì,
degli ultimi anni.
Quando si parla di un argomento così delicato per la scuola, secondo me ha a che fare, impatta con la democrazia, con l'essere, col futuro del paese. Allora, quando si intacca profondamente, si fanno delle riforme che comunque abbracciano un po' tutto il campo della scuola, bisogna che a monte ci sia anche un'idea di scuola che probabilmente molti non intravedono.
Esattamente. Allora, intanto ti vorrei dire questo. Esattamente da insegnante, oltre che attualmente da dirigente, la linea riformatrice da Berlinguer ai giorni nostri è una linea che ha proceduto per alti e bassi, cioè io non riesco a trovare una congruenza negli interventi riformatori. E di questo te ne puoi rendere conto anche per, diciamo, com'è disorientato il personale scolastico, no? Pensa, diciamo, al passaggio da Berlinguer alla Moratti, non alla Gelmini, due idee di scuola completamente diverse. Pensa alla marcia indietro fatta con Fioroni, che riaggiusta alcune questioni. Pensa ai tagli, perché la riforma della Gelmini è ricordata soprattutto per i tagli proprio orizzontali al personale, l'aumento degli alunni per classe. Pensa poi successivamente alla legge 107. Diciamo che la legge 107 amplifica alcuni tratti dell'autonomia scolastica con un'idea e una visione della scuola molto precisa, che a mio giudizio non esprime proprio direttamente qual era la vocazione originaria dell'autonomia, perché io entravo in ruolo, no, nel 99-2000, e allora la pur contestata diciamo autonomia di Berlinguer comunque parlava una scuola fortemente collegiale, una collegialità che nessuno avrebbe mai messo in discussione. Invece il tratto caratterizzante della legge 107, questo lo dico da tecnico, guarda, è quindi una verticalizzazione molto spinta. E questa verticalizzazione inevitabilmente confligge con la collegialità. Che significa la collegialità? Significa che noi, gli insegnanti, quando lavorano, progettano le esperienze di apprendimento che propongono ai bambini, non lo fanno in solitaria, lo fanno insieme necessariamente. Un dirigente scolastico, per seguire tutti i processi attivati, l'innovazione, eccetera, ha necessità che la maggior parte del suo personale li segua, perché altrimenti crei delle differenze e delle discrasie troppo grandi. Hai bisogno che tutti vadano nella stessa direzione. Ragione per la quale organi collegiali che andrebbero certo sicuramente riformati, rivisti e quant'altro, ma proprio la collegialità come valore, noi ci chiamiamo comunità educante, no? Comunità educante perché lavoriamo, studiamo insieme. Tutto questo stride profondamente con una legge che invece vede il DS al vertice di uno staff ben definito e che verticalizza anche la premialità in maniera troppo definita, almeno a mio parere.
E quindi già abbiamo subito, siamo subito entrati nel vivo, quindi toccando alcuni aspetti. Quindi diciamo appunto, quindi tu ti riferivi, e questa poi è una delle critiche che più è stata mossa alla legge 107, alla cosiddetta, potremmo chiamarla, concezione aziendalistica della scuola, che un po'...
Posso essere sincera? Io penso che un'azienda funzioni meglio, nel senso che io la vedo una concezione profondamente ecco, verticalizzata, dove c'è il DS, c'è lo staff e poi c'è tutto il resto. E, faccio un esempio concreto, no? A proposito, diciamo, di un elemento che mi ha sempre incuriosito della legge 107, quando appunto attribuisce al dirigente scolastico la facoltà di scegliere come collaboratori, oltre a quelli che può scegliere secondo quanto previsto dal contratto nazionale, il 10% del personale. Bene, poi c'è da vedere come li paga. Intuiamo tutti quanti che, diciamo, li pagherà col bonus premiale, no? Però il 10% del personale per presidiare i vari processi che riguardano la complessità di un'autonomia scolastica è pochissimo. È ovvio che hai necessità di un coinvolgimento molto più ampio. Non parliamo soltanto di presidiare i processi, ma parliamo anche poi di prendere le decisioni. Io penso che maggiore è la condivisione, maggiore è poi la realizzazione dello stesso obiettivo.
Sicuramente. Quindi veniamo subito a uno dei punti più controversi, che è appunto il ruolo del DS, del dirigente scolastico.
I famosi poteri.
Quindi il dirigente potestà, il dirigente dittatore, e in particolare verte ovviamente sul potere di nomina.
Esattamente.
Ecco, e questo è uno dei punti. Ma spieghiamo soprattutto, rivolgiamoci a chi ci ascolta e che non ha mai non è mai entrato, diciamo, in modo, anche in maniera così, diciamo, un po' più approfondita sul problema, perché ha sentito dire, vabbè, molto spesso col clima che c'è intorno, dice, vabbè, ma ci deve essere uno che decide, che abbia responsabilità della situazione, come in ogni ufficio, e quindi si prende e abbia poteri che siano, come dire, faccio ovviamente la parte dell'avvocato del diavolo, poteri che siano, come dire, correlativi al grado di responsabilità che ha il dirigente scolastico. È così, o è semplificato, o è stato semplificato il discorso in quello che è uscito fuori dalla scuola, e quindi chi ha percepito all'esterno, che alla fine può anche dire, vabbè, ma alla fine, sì, sto dirigente è giusto che abbia questi poteri, mentre non vede poi il lato negativo a cui tu accennavi, cioè che va a discapito di una collegialità che invece è per la scuola vitale, perché appunto nei processi della programmazione, dell'apprendimento e tutto, il confronto e il dialogo è ovviamente necessario. È così? È un'impressione esterna?
Allora,
o è stato un po' enfatizzato questa, nell'ambito, nel corpo della riforma, la parte del dirigente è stato quello quasi che è stato più oggetto di polemiche. È veramente così importante rispetto al resto, oppure esce perché c'è il solito discorso sul ruolo dei poteri, non i poteri, che è un po' politico, tra virgolette, questo aspetto?
Allora, ci sono due elementi, secondo me. Allora, uno è quello che ti dicevo prima, come il governo, da un punto di vista proprio pubblicitario, è stato capace di parlare alla pancia del paese. Perché, guarda, che la scuola pubblica italiana sia in grande difficoltà è una cosa sotto gli occhi di tutti. Che le famiglie siano scontente e che abbiano dei rapporti spesso conflittuali con l'istituzione è proprio la quotidianità, il nostro pane quotidiano. Quindi, diciamo, l'idea che semplificando, l'uomo solo al comando risolve i problemi, proprio perché, insomma, togliamo di mezzo i passaggi,
bisogna mettere ordine, diciamo,
e diamine questi passaggi decisionali, neanche i nostri organi collegiali fossero il Parlamento, voglio dire.
Certo.
E questa è una parte, quindi, come dire, si è parlato un po' una mitologia italica, quella dell'uomo donna forte che risolve i problemi. Questa però è una evidente semplificazione. Se dobbiamo fare riferimento ai reali poteri del preside, manager, sceriffo e quant'altro, dobbiamo dire che probabilmente li eserciterà soltanto con quella che nella vulgata è la chiamata diretta. Perché al momento, è vero, diciamo, rispetto agli organi collegiali e rispetto alla progettazione e all'offerta formativa sono un po' cambiati gli equilibri, perché aveva prima una funzione di gestione. Ti ricordi la Bassanini, no?
Sì.
La legge Bassanini che cosa prevede? Prevede la gestione e l'indirizzo all'organo politico del Consiglio d'Istituto, non la gestione, l'indirizzo politico al Consiglio d'Istituto. La funzione dei dirigenti come funzione di gestione, in particolare noi come scuole abbiamo i collegi dei docenti come organi tecnici.
Sì, queste, tutte le, i rami della pubblica amministrazione.
Noi abbiamo questa specificità, certo, del collegio dei docenti, certo, che è l'organo, diciamo, di discrezionalità tecnica in cui progettiamo,
certo,
e via dicendo.
Che riguarda la parte
questi,
didattica.
Esattamente, questi organi sono equiordinati e, diciamo, il DS nella precedente normativa aveva una funzione di cerniera. Oggi invece dà impulso con l'atto di indirizzo alla pianificazione dell'offerta formativa, e questo è un grande cambiamento, perché dovrebbe decidere collegialmente sempre, però dà l'impulso, poi il collegio dei docenti approva un'offerta formativa che è triennale, cioè che va a incidere su quali posti di lavoro vai a creare. Mettiamola così, perché incide sulla richiesta di organico potenziato, che è praticamente una parte della riforma, cioè la parte del piano assunzionale, e il Consiglio d'Istituto approva. E questa è una parte del cambiamento. La carne viva però del cambiamento, quella che, diciamo, effettivamente è difficile da guardare con serenità, lo dico dal profilo che può avere un dirigente al profilo che può avere un docente, è quella della chiamata diretta. Perché con il piano assunzionale...
Scusami se interrompo, è una cosa molto forse, una domanda anche da profano. In che termini quantitativi sul complesso dei docenti può incidere la chiamata diretta su un corpo docente formato da, ovviamente, da docenti in ruolo, fuori ruolo? Magari la domanda può essere un po'...
Allora, la chiamata diretta in prima istanza ha riguardato solo... riguarderà, perché poi c'è da dire che la CGIL e gli altri sindacati stanno facendo su questa partita la loro parte di sindacati, perché loro esercitano, diciamo, certo, sul tavolo negoziale comunque una loro funzione preziosa. Quindi ha riguardato e riguarderà le nuove assunzioni, quelle della cosiddetta fase B e C. E comunque stiamo parlando di entità numeriche che vanno oltre le 60.000 persone.
In piazza un docente che va a riposo, sostanzialmente.
Allora, il docente che è di ruolo e che dall'anno scolastico 2016-2017 farà mobilità, diciamo, però ai sensi della legge, perché poi c'è tutta una partita, diciamo, contrattuale, certo, sulla contratto sulla mobilità e sulla sequenza contrattuale che si deve aprire proprio per regolamentare, cioè contrattualizzare la chiamata diretta e quindi farla diventare tutta un'altra cosa.
Quanto meno fissare le regole siano meno discrezionali per il dirigente.
A protezione dei dirigenti.
Quindi anche di eventuali responsabilità.
Ma certo, perché il provvedimento motivato sulla base dell'individuazione all'interno di un ambito territoriale, di una classe di concorso, di un docente perché ha delle caratteristiche che sono affini al POF, è evidentemente troppo discrezionale.
Quindi si aprirebbe una serie di
si aprirebbe
di
un contenzioso enorme. Però l'elemento interessante dal punto di vista dei rapporti, diciamo, della flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, perché questo è il tema vero a mio giudizio, è legato al fatto che tu, diciamo, individui un soggetto vincitore di concorso collocato negli ambiti territoriali che ha comunque un contratto a tempo indeterminato con un incarico triennale. E il docente che farà mobilità, almeno ai sensi della 107, negli anni a venire, è come se perdesse il suo status per avere lo status di colui il quale ha un contratto a tempo indeterminato, ma un incarico triennale. Ora, il tema...
Si tratta in sostanza, scusa sempre se interrompo, faccio un po' sempre la parte di chi, dello spettatore, dell'ascoltatore, cioè, meglio... Significa sostanzialmente rimettere in discussione una carriera ogni 3 anni in soldoni, anche dal punto di vista proprio logistico e quindi ovviamente anche motivazionale, probabilmente, o no, se ho capito bene.
Estremizzando, ma anche non estremizzando, sì, perché se la mia collocazione è legata alla triennalità dell'organico, può esserci come può non esserci. Ora, il tema, diciamo, tecnico che non ha posto la CGIL, l'ha posto anche la stessa dottoressa Armone nelle molte formazioni che ha fatto, stiamo parlando di un dirigente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, è il seguente: si poteva scegliere la responsabilità invece che l'assoggettamento, cioè se il tema è la problematicità della gestione del personale, anche, aggiungo io però, a risorse ridotte, perché anche se c'è un grande investimento sulle 100.000 assunzioni o sul piano nazionale scuola digitale, cioè ci sono dei settori su cui si è investito, però per investire su quei settori si è tolto su altri settori o in previsione si toglierà su altri settori. Immagina, diciamo, la parte del fondo di istituto, il salario integrativo, la legge 440 che non esiste più. Dunque, nel momento in cui tu a risorse ridotte hai bisogno di gestire in maniera più diretta il personale, flessibilizzi il rapporto di lavoro, per cui mi viene da dire che è evidente l'argomento per cui sì, le prerogative degli organi collegiali sono rimaste quasi intatte, però è proprio vero che tutti si sentiranno liberi di dire la propria opinione, o quantomeno, la dico diversamente da dirigente, possiamo sempre lasciare alla speranza di trovarci di fronte a una brava persona la gestione di una struttura così delicata, cioè l'organo costituzionale, come diceva Calamandrei. Il tema è questo, cioè che cosa abbiamo introdotto, la responsabilità o l'assoggettamento del personale, diceva l'Armone.
Bella domanda. E quindi riprendo sempre dalla precedente tua argomentazione, veniamo al tema delle risorse, che poi è quello che il governo mette sul piatto come presunta diciamo, bontà del proprio progetto. Quindi il piano di assunzione di 148.000, quando erano originariamente docenti,
avrebbero dovuto
o stabilizzazione, se vogliamo,
150.000.
Questo poi ci
diretti,
sì, più tu sui quantitativi conosci meglio di me ovviamente i numeri. E quindi dice, vabbè, sì, voi contestate, ma intanto con questa legge intanto stabilizzo un po' di persone, magari non saranno tutti, ma per i famosi vincoli di bilancio e di stabilità ovviamente non si può spendere all'infinito. Su questo ha mantenuto quanto nei proclami di cui diceva all'inizio, perché ovviamente noi sappiamo bene che il governo, come ogni governo, molto spesso va, soprattutto nell'era della comunicazione globale, va molto più prima per slogan e poi che per fatti. Effettivamente ha mantenuto in parte, per niente, oppure come dicevi tu, per il fatto delle risorse che prendi e togli da una parte devi solo fare una partita contabile di giro per assumere quei famosi 100 150 che siano, ha tolto da altre risorse ugualmente destinate all'educazione, alla scuola, alla formazione. E poi veniamo al tema che poi è drammatico dell'arretramento dell'Italia rispetto agli altri paesi per numero di diplomati, di laureati, ma forse magari ci torneremo dopo su questo argomento.
Allora, intanto...
magari ho messo troppa roba a cuocere, però ripeto, gli argomenti sono così belli e interessanti.
Ci vorrebbe tanto tempo,
infatti,
per dire tutte queste cose. Allora, intanto io partirei dalle origini, perché tu dici il governo, a me viene in mente Italia bene comune e viene in mente, diciamo, la promessa, no, di tradita di Italia bene comune, che era quella di restituire alla scuola il cosiddetto... maltolto alla scuola pubblica statale.
Esatto.
E il maltolto era quello che dicevamo prima, cioè gli effetti drammatici, no, della legge Gelmini e il cambiamento del rapporto. Ogni docente, quanti alunni ci sono?
Certo.
Ogni docente di sostegno, quanti alunni ci sono?
L'aspetto più drammatico e quotidiano.
Sì, è l'aspetto quotidiano, perché poi, diciamo, noi ci ritroviamo alle scuole superiori, soprattutto con delle classi che sono troppo numerose, che sforano i parametri, diciamo, previsti dalle normative, insomma, troppi ragazzi in classe. E questo è un punto. Poi è intercorsa la sentenza che ha obbligato l'Italia alla... Io lo voglio ricordare questo,
certo,
perché il governo si è trovato semplicemente a dover... ha affrontato...
è arrivato quasi in concomitanza, se non...
Esattamente, ha affrontato la questione della istruzione pubblica statale, dovendo risolvere due problemi che riguardavano entrambi il personale. Quindi che vuol dire? Che non ha dato effettiva risposta ai bisogni, perché i bisogni sono la generalizzazione della scuola dell'infanzia, un intervento serio sugli ordinamenti, perché la scuola secondaria di primo grado così com'è non va, l'estensione dell'obbligo. Queste sono cose che richiedono investimenti pluriennali e risorse. Sui 150.000 si è fatto uno sconto e ne ha assunti 101.000. Sulle assunzioni si è operato attraverso diversi canali, perché quando noi un po' così tecnicamente parliamo delle fasi 0, A, B e C, stiamo parlando di fasi che fanno riferimento a una contrattualistica, non contrattualistica, a riferimenti legislativi differenti, cioè alcuni assunti ai sensi della vecchia normativa ed altri assunti in deroga sull'organico potenziato. È anche vero, e voglio concludo qui, che l'organico potenziato, cioè il fatto di avere degli insegnanti in più che ti consentono di intervenire laddove, non direttamente vincolati a una classe, no? E ad un orario, ma di intervenire laddove le situazioni sono più problematiche, avrebbe avuto un grande senso, ce l'ha sicuramente tuttora, ma avrebbe avuto maggior senso se ci avessero restituito i vecchi numeri. E già lì si poteva incominciare a ragionare meglio.
Quindi, a parte il numero di assunti, praticamente non abbiamo recuperato quanto tagliato dalla Gelmini.
C'è stato un grande investimento sul piano nazionale scuola digitale, però c'è un grande investimento che il nostro paese fa nella progettazione europea, quindi ci ritorna da quello.
Certo, noi abbiamo un attimo di pausa per la pubblicità e ci risentiamo tra poco in diretta di nuovo qui negli studi di Radio Raffaella. Tell what he wants to do.